Io partirei rimettendo un po' a fuoco l'obiettivo dell'incontro, ovvero perché mai stasera siamo qui anziché fare tante altre cose bellissime che si potrebbero fare. L'elemento è un po' scatenante che ci ha portato a dire: bene, intanto incominciamo a organizzare tre incontri. Il primo è questo, poi ci sarà quello di dicembre, poi ci sarà quello di gennaio. Ecco, la motivazione scatenante era: ci riempiamo la bocca di termini di cui non abbiamo nessuna idea, al di là della definizione così teorica, di cosa ci sia dietro. Quindi incominciamo, ad esempio, a conoscere un po' più approfonditamente che cosa significa questa finanza etica, mutualistica e solidale nella nostra regione Emilia-Romagna. E proviamo a chiederlo alle realtà che hanno qualcosa da dire e che non siano solo dei libri che hanno letto, ma che siano delle cose che stanno sperimentando. Quindi abbiamo detto: bene, cominciamo a vedere qual è il senso, la storia, cosa fanno, perché lo fanno, come lo fanno. Realtà che dicono: guarda, noi rispetto alla finanza qualcosina abbiamo provato a fare. Quindi abbiamo detto: bene, diamogli un po' di tempo per raccontarci, senza andare solo per principi assoluti, ma anche cose concrete, per raccontarci un po' cosa fanno e teniamoci il tempo per interagire. Quindi questo è il motivo che ci ha portato a essere qui, immagino. Diversamente a tutte le bellissime alternative che avevamo, ok? Quindi, se su questo ci siamo, io cercherei, rispetto ai tempi, di tenere un minimo di presentazione di Maxei entro tre quarti d'ora e seguirei questa slide che vi ho proiettato qua dietro. Ci sono quattro grandi punti e provo a raccontarvi che cosa facciamo, perché lo facciamo, come lo facciamo e da dove veniamo, riguardo appunto all'esperienza della cooperativa Maxei. Cercherei di farlo e di terminare entro le 7, se riesco, però ditemi qualcosa perché dopo io perderò il riferimento temporale sicuramente, per avere poi, se ne sentiamo la necessità, uno spazio non residuale per interagire invece sulle cose che ci interessa mettere più sotto la lente di ingrandimento e vedere un po' meglio. Ok. Adesso che è arrivato anche Andrea, possiamo proprio partire con la presentazione. Guarda, noi eravamo certi che tu stavi arrivando. A questo punto, dopo la pubblicità, iniziamo con la presentazione. Allora, avrei potuto stupirvi con cose tecnicamente, diciamo, imprevedibili, e così ho fatto, perché ho usato un sistema altamente raffinato per fare una presentazione che sembra fatta a mano, addirittura colorata, per evitare che siano quelle cose standardizzate dove non si capisce, diciamo, l'umanità che c'è dietro. E allora mi sono messo lì e vi ho fatto la struttura delle cose che vi vorrei raccontare. Allora, Maxei. Arriveranno. Beh, tutti gli altri però li prendo perché questi hanno un futuro, se ce ne avanzano questi li riciclo per i prossimi 20-25 anni. Allora, presentazione di Maxei, da dove viene, che cosa fa, come lo fa, perché mai, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dalla prima parte, ovvero il nome non è un nome a caso, ci chiamiamo Maxei, che significa mutua autogestione. Il 6 è legato al fatto che siamo nati all'interno di un'esperienza radicata in Italia che aveva già altre 5 esperienze e quindi ci siamo chiamati Maxei. Ma l'attenzione non la voglio porre sul numero, la voglio porre invece sul termine MAG, ovvero mutua autogestione. se dovessi sintetizzare in poche battute che cos'è la MAG, dal mio punto di vista è una struttura, è un strumento che si propone di sperimentare nei diversi ambiti in cui ha la possibilità di intervenire la possibilità reale di creare spazi di autogestione dove le persone non devono dipendere da qualcuno esterno che gli dica cosa bisogna fare per star bene, ma che abbiano la possibilità di individuare cosa secondo loro è importante fare per avere un maggior benessere. La cosa carina è che siamo partiti andando a toccare l'aspetto su cui forse c'era allora, ma anche adesso, più resistenza a diciamo entrare nel merito, ovvero proviamo ad usare lo strumento del denaro per creare spazi di autogestione dove noi possiamo davvero incidere sulla qualità della vita nostra e del nostro territorio. E così siamo partiti ormai 25 anni fa. Siamo partiti dicendo bene, ci prendiamo tutta la responsabilità e tutto il potere che è legato al fatto di gestire il nostro denaro anziché affidarlo ad un soggetto terzo che lo gestisca per noi. Quindi abbiamo creato una cooperativa dove chiunque fosse interessato a fare questo tipo di esperienza diventava socio e adesso salto tutti i passaggi, arrivo alle regole di funzionamento attuali. Diventa socio acquistando una o più azioni da 25 euro, per cui con un livello di accesso dal punto di vista economico anche molto basso, anche chi è pieno di debiti può diventare socio di questa cooperativa di finanza autogestita, che parte quindi da questo presupposto: il nostro denaro e il nostro portafoglio deve essere molto 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 vicino ai nostri ideali, perché altrimenti noi facciamo tutti i convegni culturali, tutte le iniziative di questo mondo, ma poi dopo i nostri soldi stanno lavorando nella direzione diametralmente opposta, e allora li ricompattiamo però per creare un ambito in cui possiamo sperimentare concretamente la possibilità di gestirci la nostra vita. Questo era ed è la caratteristica che io sento molto spiccata delle MAG in generale e di MAG 6. Per cui questa struttura che promuove l'autogestione ha nel proprio DNA delle cose che danno un valore all'esperienza del rapporto col denaro molto precisa. Ad esempio, riteniamo che l'esperienza dell'autogestione possa funzionare se permettiamo alle persone di non essere sempre frammentate fra coloro che pensano e coloro che fanno, per cui sembra normale che ci siano delle persone che elaborano cose stupende che poi non fanno e altri invece che semplicemente fanno ciò che altre persone hanno elaborato, immaginato e deciso. Allora noi abbiamo messo al centro della nostra esperienza di finanza autogestita il fatto che la dimensione politica, cioè decidere cosa vogliamo fare, e la dimensione tecnica, esserne capaci, perché qua non basta parlare, bisogna imparare, avere strumenti per fare. Ecco, queste due dimensioni fossero assieme. Ad esempio, attraverso il fatto che i lavoratori di MAG 6 sono contemporaneamente anche amministratori. Quindi chi pensa e chi fa è la stessa persona, non c'è un soggetto che pensa per un altro, d'accordo? I piani sono tenuti insieme. E sempre all'interno del desiderio attraverso la finanza di creare qualcosa, uno spazio di reale autogestione, abbiamo fatto altre scelte che caratterizzano MAG 6 rispetto a questo obiettivo di sperimentare l'autogestione, ed è il rapporto con il potere. Il rapporto col potere è molto interessante. Quando si parla di denaro, ad esempio, il denaro si porta dietro un potere enorme, non necessariamente solo lui, solo il denaro, però avere denaro ti dà grande potere. Chi lo gestisce questo potere? È un potere concentrato o diffuso? Come vogliamo vivercelo questo aspetto? Allora, nel nostro caso abbiamo scelto fin dall'inizio darci strumenti perché il potere sia diffuso. Tu puoi anche fare finanza etica, sociale, eccetera, eccetera, ma comandano tre persone e gli altri sono esclusi dalle dinamiche in cui si decidono le cose. O c'è uno spazio aperto dove il potere non è concentrato ma è diffuso? Noi abbiamo scelto di sperimentare scelte che vadano in questa direzione. Il potere è da diffondere, non da concentrare. Come l'abbiamo fatto? Cito solo qualche esempio. Abbiamo cominciato a dire che il consiglio di amministrazione è aperto a chiunque voglia partecipare. È una scelta, poteva essere blindato. Faccio anche solo l'esempio recentissimo del bilancio preventivo che stiamo per presentare. Noi abbiamo invitato tutti i soci a venire a godersi la possibilità di fare un bilancio preventivo senza aspettare che arrivi in assemblea. Ci sono stati alcuni soci che sono venuti e si sono giocati diciamo il loro punto di vista, il loro contributo all'interno del lavoro fatto dal consiglio di amministrazione. Un altro elemento riguardo al fatto di una gestione del potere che punta alla diffusione, non alla concentrazione, è che dentro al consiglio di amministrazione le decisioni vengono prese col metodo del consenso. Metodo del consenso, immagino che lo sappiate tutti cosa vuol dire, ma in sostanza significa che non si va per fazioni e uno cerca di guadagnare la maggioranza per dire che democraticamente al 51%, ma si cerca di dar valore e di vedere tutti i contributi positivi che arrivano da diversi punti di vista, per cui tutti, anzi non solo quelli che la pensano come me, ma soprattutto quelli che hanno uno sguardo diverso dal mio, sono importanti. E quindi arrivare a prendere una decisione tenendo assieme le diversità e non sperando che chi la pensa diversamente da me quella sera lì stia a casa. Ok, questo ambito di creazione di una struttura autogestita si caratterizza anche per altri aspetti, ad esempio il desiderio che nel tempo poi abbiamo sviluppato concretamente di creare una rete inclusiva di tutte quelle persone che negli anni hanno aderito a MaxSei. Noi lavoriamo solo con soci, per cui o meglio lavoriamo sicuramente con soci, poi ci capita ogni tanto di lavorare anche con non soci perché ci interessa comunque avere un aggancio con il mondo che è molto più ampio di MaxSei, ma il nostro progetto è portato avanti con soci finanziati, soci finanziatori, e quindi la rete è quella ed è finalizzata a creare possibilità di connessione, di scambio, di cooperazione fra i soci con diversi strumenti. E cito per ultimo questo aspetto che riguarda sempre perché mai abbiamo creato una cooperativa che si chiama centrata sulla mutualità e l'autogestione. Lo cito come ultimo, ma non è sicuramente ultimo rispetto a queste caratteristiche che spiegano che senso ha la finanza per noi, dicendo che al centro del nostro lavoro abbiamo individuato fin dall'inizio come la differenza la facesse il fatto di creare realmente rapporti di conoscenza e di fiducia fra le persone. Cioè, in che modo è possibile creare uno spazio dove tu davvero hai la possibilità di incidere sul tuo futuro, sulla tua vita, attraverso strumenti che crei, dandoti spazi di libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attraverso un modello autogestionario. La scommessa che abbiamo fatto fin dall'inizio è che questa cosa qua era possibile solo e unicamente se puntavamo a creare spazi reali in cui le persone si possano conoscere e possono creare fra loro rapporti di fiducia. Non funziona per corrispondenza. Per darvi un esempio concreto di come viene poi sviluppato questo principio, nessuno diventa socio di Max6 se non incontra fisicamente una persona di Max6, che può essere un consigliere, che può essere un socio di quel territorio, con cui c'è un incontro e un confronto diretto. Così come questa possibilità di creazione di rapporti di conoscenza e di fiducia la sviluppiamo attraverso la frequente possibilità di incontrare i soci finanziati, non solo leggere sul sito che abbiamo fatto questi tre prestiti, ma ad ogni assemblea incontrare fisicamente i soci finanziati per conoscerli, addirittura fare le assemblee presso i soci finanziati e quindi avere davvero la possibilità di creare relazioni. Bene, questo un po' per mettere la finanza all'interno di una cornice più ampia. A cosa serve? Perché la finanza si può fare all'interno di tante cornici diverse. Questa è il quadro all'interno del quale un po' ci sentiamo di muoverci. E questo quadro ha tre grandi leve che Cooperativa Max6 utilizziamo. Uno è sicuramente la finanza e proverò a presentarvela un po' sinteticamente, ma mi piacerebbe raccontarvi anche gli altri due strumenti che sono strettamente legati alla nostra esperienza, per cui caratterizzano la nostra modalità di fare finanza e di stabilire relazioni e processi tra le persone, caratterizzano in modo abbastanza forte. E le altre due leve che utilizziamo a fianco della finanza sono la mutualità e la terza è l'attività di consulenza e formazione. Allora, cosa fa Max6? Max6 è una società finanziaria controllata da Banca d'Italia che raccoglie dai propri in questo momento 1.300 soci. Concentrati in modo prevalente in ambito locale, quindi Reggio Emilia, Modena, Bologna, Regione Emilia-Romagna per la maggioranza, con isole sparse un po' sul territorio nazionale. Cosa fa? Raccoglie capitale, incominciando a mettere in discussione un primo principio che immagino sia condiviso da tutte le esperienze di finanza etica in generale, che è che con il denaro non si fa altro denaro solo per il fatto che tu ce l'hai. Quindi chi mette soldi in Mag non guadagna finanziariamente, non c'è una rendita se non per alcuni anni, e in linea di principio diciamo che è ancora possibile, se non arrivando al limite massimo di un rendimento pari al tasso di inflazione per coprire il possibile il tasso di svalutazione, d'accordo? Quindi c'è una prima rottura rispetto a questo principio che sembra tranquillamente accettato come una cosa sana e normale. E in questo modo raccogliamo da 1.300 soci circa 2.450.000 euro. Che ne facciamo di questi soldi? Allora, li destiniamo a soci che siano già tali o lo diventino, quindi entrino in questa logica di creazione di uno spazio di autogestione e utilizziamo questi soldi per finanziare progetti che ne abbiano bisogno, quindi che eventualmente non trovino risposta dal mondo bancario tradizionale, oppure che pur trovandolo non siano interessati a sostenere in ogni caso logiche speculative dando degli interessi alle banche. D'accordo? Bene. E in che modo facciamo questa operazione? Allora, qua vi ho anche portato, se vi dovesse interessare, la struttura della gestione dei prestiti. Quindi, alla fine, se qualcuno è interessato, qua c'è una presentazione di come, da un punto di vista della gestione, affrontiamo la richiesta di un prestito fino alla sua estinzione. Non ve lo spiego, vi dico solo due cose riguardo a questo, che abbiamo una serie di requisiti che noi riteniamo indispensabili per aprire un confronto e arrivare eventualmente a decidere il prestito. Sosteniamo finanziariamente con un prestito una realtà che non abbia di fatto scopo di lucro. Sottolineo di fatto perché ci possono essere realtà che formalmente non hanno scopo di lucro e poi invece ce l'hanno, o ci possono essere realtà che formalmente potrebbero avere scopo di lucro e nella realtà non l'hanno. Quindi abbiamo la possibilità di entrare nel merito delle questioni e non fermarci alla forma. Finanziamo realtà che producano beni o servizi che puntino a migliorare la qualità della vita sul territorio. Questo è il secondo elemento che ci fa scegliere se sostenere o no un progetto. E terzo elemento, è quello che tendenzialmente siano interessati e abbiano un orientamento di fondo nella creazione di un modello basato sull'autogestione, cioè non ci interessa andare a sostenere realtà che puntino a un modello gerarchico, piramidale, che non risponda a diciamo, questa logica di creazione di spazi di autogestione. Queste sono le tre caratteristiche su cui ci muoviamo. Davanti alla presenza di queste caratteristiche ce ne sono altre che poi ci interessa andare a verificare. Una in particolare, anche qua non sto a illustrarvela, però se ne avete voglia, dopo avete la possibilità di prendervi il materiale, ho pensato di portarvi la struttura della istruttoria sociale e ambientale che facciamo. Ciao. Perché? Perché noi andiamo a finanziare progetti che abbiano anche una fattibilità economica. Quindi il famoso allevamento di cammelli nelle montagne bolognesi, dovremmo proprio capire qual è il presupposto economico per cui l'allevamento di cammelli ha una sua fattibilità anche economica, ma ci interessa, oltre a quella economica, anche quella sociale e ambientale. Un altro aspetto che in un qualche modo ci caratterizza, penso che sia il fatto che non procediamo con l'erogazione di un prestito se non dopo aver trovato una figura all'interno della base dei soci MAG che si prenda il compito di referente del prestito. Allora, visto che la finanza e anche gli altri strumenti ci servono per creare spazi di autogestione, questo non avviene se non riusciamo a destinare energie per far sì che la relazione fra il soggetto finanziato e Max6 non sia esclusivamente quella di ricevere dei soldi e restituire delle rate. Per fare questo abbiamo scelto da tempo di mettere come vincolante il fatto che ci sia una figura che sia un facilitatore di relazioni, di scambi, per cui per ogni prestito c'è, oltre che a un soggetto che segue tutta l'istruttoria, un soggetto che dopo rimane responsabile del rapporto con questo soggetto finanziato, ci deve essere comunque anche una figura di referente che in un qualche modo coltivi la relazione. Se non c'è questo, non procediamo. Ok, ci sono tante altre cose, ve ne dico altre due riguardo l'attività finanziaria che credo siano interessanti, che sono legate a due meccanismi che caratterizzano la finanza, tradizionale, ovvero la politica con cui si va a decidere quanto costa fare un prestito e il costo del prestito, quindi la definizione del tasso di interesse, varia a seconda del potere contrattuale che ha il soggetto che va a chiedere il prestito. Per cui nessuno di noi, andando domani mattina alla Cassa di Risparmio di Bologna, ricevendo un prestito, pagherà lo stesso tasso di chi ha al proprio fianco, perché a seconda della nostra capacità contrattuale, quindi poter andare sicuramente a un'altra banca e prendere il prestito, oppure essere in difficoltà e dover accettare comunque quelle condizioni, il prezzo non è sicuramente legato, ad esempio, al costo del lavoro che c'è dietro, è semplicemente legato alla domanda fino a che punto posso arrivare a chiederti di pagarmi un determinato tasso di interesse, ad esempio. Bene, questo che sembra una cosa sana, mica solo in finanza, purtroppo avviene in tutti gli ambiti, noi abbiamo detto che non troviamo nessun senso a replicarla all'interno di una struttura autogestita, dove le cose le decidiamo noi. E se dobbiamo decidere noi qual è il prezzo di una cosa, perché dobbiamo seguire questa logica che non troviamo sensata? L'abbiamo ribaltata completamente dicendo allora, il costo di una cosa è legato al lavoro che c'è dietro e ai costi che realmente si porta dietro. Quindi una volta all'anno facciamo un'assemblea dove tutti i soci sono invitati a venire, quindi soci finanziati, soci finanziatori. Fra parentesi la faremo fra poco e se volete venire qua vi ho portato anche una qualche copia dell'invito così potete venire a vedere un po' cosa succede. Ma l'idea è questa, che il prezzo di un bene lo decidiamo insieme, visto che siamo una struttura autogestita, a partire dal fatto che sarà esattamente la sommatoria di tutti i costi del lavoro, 160.000 euro, costi di struttura, 50.000 euro, 230.000 euro su 2.500.000 fanno l'8,5%. È quello, è l'8,5%. Ci sono altre idee, ci confrontiamo e alla fine arriviamo a prendere una decisione. Lo decide il mercato? Ma assolutamente no. Lo decide la borsa di New York? Ma assolutamente no. Cosa c'entra? È una struttura dove il potere è riportato in mano alla gente, non è fuori, è dentro e lì possiamo decidere noi. Ok? Quindi questo della definizione dei meccanismi di potere che vanno a decidere qual è il prezzo delle cose, non possiamo delegarlo degli altri o nasconderci dietro dei meccanismi che non condividiamo. Non li condividiamo, cambiamoli. L'altra cosa che ci terrei a dirvi riguardo sempre al meccanismo della finanza è che normalmente l'altro aspetto abbastanza delicato, oltre al costo, è quello delle garanzie. Probabilmente se andassimo a chiedere un prestito non tutti lo otterremmo, forse perché qualcuno di noi non sarebbe in grado di offrire garanzie reali sufficienti alla banca, eh? Allora, con questo tipo di logica ottengono risorse solo coloro che hanno già tante risorse, d'accordo? Che sono quindi in grado di garantire il rientro. Ma visto che noi nasciamo con l'idea di mettere uno strumento a servizio della realizzazione di ciò che noi vogliamo che ci sia e che non va nella logica del massimo profitto possibile, ma va nella logica di spazi di libertà, di maggior benessere, eccetera, eccetera, questo strumento non avrebbe funzionato. Per cui, così come tante altre esperienze di finanza autogestita, abbiamo scelto di rinunciare a quello che le banche normalmente chiedono, ovvero garanzie reali, e proporre garanzie fiduciarie. Garanzie fiduciarie significa che per ogni progetto che andiamo a finanziare, chiediamo, oltre alle altre cose che vi ho detto e altre che non vi ho detto, che poi se ci sarà interesse possiamo guardare, chiediamo che attorno a quel progetto, a quella realtà, si formi un gruppo di persone che si prenda l'impegno formale, quindi firmando delle garanzie di questo tipo, di restituire quanto la MAG ha prestato nel caso in cui il soggetto finanziato non ce la faccia. Se nella forma sembra una cosa esattamente identica alla banca, non lo è nella sostanza. Perché Perché un impegno di questo tipo, se lo prende la Daniela, che è nullatenente, la banca incomincia a ridere e non finisce più, perché non è la relazione con la persona, il fatto che abbiamo avuto modo di incontrarci con questo, con questa rete di garanti, spiegargli bene cos'è la MAT, fargli capire in che gioco entrano e chiedergli quindi ad ognuno, quindi con un incontro, che tipo di approccio hanno alla nostra proposta. Te la senti assieme agli altri garanti, che sono questi sei, di impegnarti, anche se tu non hai né garanzie patrimoniali né, non so, fondi di garanzia, niente, tu vivi col tuo lavoro. Ti senti però assieme agli altri di impegnarti nel caso in cui il vostro progetto non funzioni, insieme a individuare un modo, perché a 100 euro al mese troveremo là il modo, questi soldi non scompaiano ma vengano restituiti attraverso un impegno personale. Ecco, questo tipo di meccanismo ci ha portato nel tempo a grandissime soddisfazioni, anche a fronte di diversi progetti che sono saltati, per cui stabilire relazioni forti. Di solito la rete dei garanti è formata da coloro che amministrano questa realtà, che casomai ci viene a chiedere un prestito, o semplicemente persone che hanno un grosso rapporto di fiducia nei confronti di coloro che portano avanti il progetto. Ecco, questo tipo di impegno in 25 anni ci ha dato enormi soddisfazioni, ci ha permesso di fare cose che le banche non riescono neanche a immaginare davanti a situazioni di grave difficoltà. Ok, e sulla finanza ci saranno sicuramente altre cose, ma non vado oltre perché vedo che sia stato anche un po' lunghetto. Porto altri elementi rispetto alle altre due cose che danno una caratteristica anche alla finanza inserita dentro a questa cornice. Allora, fin dall'inizio ci siamo accorti, quindi vado su consulenza e formazione, ci siamo accorti che per creare ambiti dove noi viviamo bene, dove noi siamo soddisfatti, non basta avere soldi. Avere soldi un pochino aiuta, perché se devi comprare delle cose, avere soldi aiuta, ma non basta. Bisogna avere strumenti di consapevolezza e strumenti di gestione. Quindi se tu non sei in grado di leggere le cose e se tu non hai strumenti per guidare la tua esperienza, anche se hai soldi, vai più rapidamente verso il fosso. Bene? Quindi noi fin dall'inizio abbiamo incominciato a investire tanto e a promuovere strumenti chiamati di consulenza e formazione, fondamentalmente a due livelli. Uno, destinati alle persone che avessero opportunità per lavorare sul loro livello di consapevolezza a partire dal loro rapporto col denaro. Due, strumenti offerti alle imprese o alle realtà collettive che vogliono realizzare dei progetti. Faccio alcuni esempi. Allora, nei confronti delle persone fisiche abbiamo creato una serie di strumenti che aiutassero le persone a indagare in maniera un po' profonda il loro personale rapporto col denaro, ad esempio esplorando il rapporto che c'è fra denaro e relazioni con le persone. Questo è un ambito. Un altro laboratorio, quindi strumento interattivo che abbiamo costruito e proposto a più riprese ai nostri soci, è andare a indagare il rapporto che c'è fra il nostro denaro, il nostro tempo e il nostro lavoro. E qua si apre un mondo di sofferenza o di soddisfazione. Perché? Perché se siamo dentro la logica che il tempo è denaro, io la vedo male, abbiamo poche possibilità di farcela, perché è una logica imperante che ci schiaccia. Se usciamo da questa cosa, ma dipende un po' anche da noi se vogliamo uscire, dobbiamo avere un po' di strumenti per capire se siamo dentro a una gabbietta da criceti dove noi continuiamo a girare ma non ne usciamo, d'accordo? Terzo pezzettino. Quindi terzo laboratorio sul denaro che abbiamo sviluppato è che rapporto c'è fra denaro, ricchezza e potere. Questo è stato anche quello che ho proposto, se vi ricordate, a Bologna, dove andare a indagare e togliere un po' di nebbia al fatto che la gente pensa che se ha dei soldi è ricco e se non ha dei soldi è povero. E questo è veramente preoccupante, ma molto preoccupante. Per cui avere strumenti di consapevolezza di sé è forse la porta di accesso che aiuta a creare poi spazi di libertà, spazi di autogestione. Su questa onda abbiamo fatto tante altre cose, laboratori sui bilancini familiari, laboratori sulla creatività, laboratori sulla gestione delle nostre emozioni, sulla nostra capacità di immaginare qualcosa che non c'è, perché se non riusciamo neanche a immaginare qualcosa che non c'è e guardiamo solo quello che c'è e giochiamo sempre al ribasso, diventa difficile creare spazi di libertà. Quindi, consulenza e formazione per avere maggior consapevolezza, ma anche per avere maggior autonomia, quindi nei confronti delle realtà collettive, delle imprese, anziché affidarci a qualcuno che dall'esterno, un esperto, ci venga a dire cosa dobbiamo fare perché i conti stiano in piedi e tu possa fare quella cosa lì, ma impara, ce la fai. Imparare a fare un piano di fattibilità economica è importante, così come è importante essere in grado di leggere la propria organizzazione, vedere quali sono i processi che funzionano e dei processi invece che fanno cortocircuito, o avere la possibilità di creare il bilancio sociale, non solo economico, di quello che stai facendo, e via di questo passo. Quindi consulenza e formazione è una parte integrante della nostra attività. Dare soldi senza offrire questi strumenti, nel nostro caso, ci sembra tempo perso. Da un punto di vista dello sviluppo nel tempo, sto recuperando la grande, quindi alle 7 sono finito. E dal punto di vista del tempo, termino con la cosa che direi ci sta appassionando di più ed è l'area su cui stiamo investendo più risorse dal punto di vista della nostra capacità creativa e di tempo e di passione, eccetera, eccetera, che è la mutualità. Non a caso si chiama mutua autogestione, non solo autogestione. L'abbiamo sviluppata anche in embrione dalla nascita, ma adesso ci stiamo prendendo gusto e la stiamo veramente potenziando in maniera forte. Questo perché, allora, andando in maniera schematica, direi la mutualità è nata, è stata potenziata alcuni anni fa attraverso un progetto che abbiamo chiamato Progetto Mutualità, che puntava, dopo aver fatto tutti questi laboratori, che eravamo consapevoli di tutto, stringendo cosa vogliamo fare. Primo, ridurre la nostra dipendenza dal denaro. Ma è possibile che per campare bene dobbiamo venderci per avere tanto denaro? Possiamo venderci meno? Non è una buona idea campare con meno denaro? E se riuscissimo a rispondere ai nostri bisogni senza aver bisogno del denaro, non sarebbe una bella cosa? Allora, primo, la mutualità non potrebbe rispondere ai nostri bisogni senza doverci vendere per avere denaro? Non è una buona idea, uno. Due, attraverso la mutualità potremmo provare a, qualcuno direbbe, decolonizzare il nostro immaginario sul denaro. Quindi fare un lavoro su di noi, perché i primi che devono cambiare per cambiare là fuori siamo noi qui dentro. E quindi proviamo a usare la mutualità per cambiare il nostro immaginario sul denaro. Ok. A fronte di questi ragionamenti e anche con l'obiettivo di incentivare gli scambi fra noi, anziché stare ognuno col suo problemino chiuso a casa sua, proviamo a mettere in moto relazioni un po' più calde, un po' di vicinanza, no? Mutualità. Ma sai che forse il tuo problema può essere risolto da me? Oppure abbiamo un problema comune, allora vediamo cosa fare. Bene. Allora, con questa logica abbiamo scatenato una roba grossa. Qua c'è anche Enrico che poi può aggiungere tante cose, visto che di fatto è una. No, esatto, esatto, ha tante colpe rispetto a tutte le cose che sono successe, soprattutto in questo ambito. Però abbiamo iniziato a fare delle robe strane. Primo, sviluppato l'economia del tono, che è una roba esplosiva. Noi pensiamo di campare solo perché c'è il denaro, ma non se, ci fo se non ci fosse l'economia del dono, noi saremmo già morti. L'economia del dono gestisce tantissime cose che noi non vediamo perché vediamo solo ciò che viene trasformato in euro. Quello che non viene trasformato in euro ci passa davanti e manco lo vediamo. Ma noi se viviamo, viviamo grazie al fatto che l'economia del dono è fortissima e noi l'abbiamo potenziata. Ad esempio, dicendo ai nostri soci: soci, avete bisogno di una cosa, ma basta andare subito a comperarla. Chiedetela in dono agli altri soci. E quindi abbiamo creato una lista della bottega per nulla, dove i soci, quando hanno bisogno di qualcosa, lo chiedono in dono agli altri soci e gli altri soci glielo donano. Un secondo aspetto è che, al di là della dimensione del dono, c'è la dimensione della condivisione, quella che diceva adesso Enrico. Dobbiamo avere la proprietà di tutto ciò che ci serve. E se invece ce le prestassimo, ad esempio, quella bici lì la usi 7 giorni su 7, metti, cioè usi 7 giorni su 7, ok. Ma se uno dice: guarda, io nel fine settimana non la uso mai, porca loca, io nel fine settimana vorrei fare un giro, me la puoi prestare? Abbiamo creato una banca dati dove i soci volontariamente elencano ciò che non usano 7 giorni su 7, 12 mesi su 12, 24 ore su 24, e a fronte di questa disponibilità ogni socio telefona e dice: beh, ho visto che hai una casa al mare, questo fine settimana me la puoi prestare? Certo, non ci vado, bene. E c'è bisogno per forza di andare a spendere dei soldi da chi? No? Ci sono tante cose che funzionano semplicemente perché possiamo condividere le cose che abbiamo. Siamo ricchi o poveri, ma siamo ricchissimi. Nell'economia del dono la utilizziamo in tanti modi, quindi non solo virtuale attraverso la lista che unisce i 1300 soci, ma anche fisico. Quando ci incontriamo, chiediamo alle persone di chiedere prima dell'incontro un dono, giriamo questa richiesta alle persone che si incontreranno, ad esempio all'assemblea. Qua c'è scritto: cari soci, venite all'assemblea. 5 giorni prima di venire all'assemblea, diteci che cosa volete ricevere in dono. Noi lo giriamo a tutti i soci che si sono iscritti all'assemblea, quando vengono portano quella cosa, se ce l'hanno, se la vogliono donare. Ma anche: avete qualcosa che vi hanno regalato e non l'avete mai usato? Beh, continuate a tenerlo, ma regalatelo. Se la suocera vi ha regalato, non so, un wok, e non lo usate mai, o lo usate o regalatelo, cosa lo tenete da fare?
Forse ce l'abbiamo distrutto.
Esatto, ok. Quindi abbiamo dei giacimenti di ricchezza che migliorano la nostra qualità della vita anche solo per il fatto di creare una relazione fra chi dà e chi riceve. Ok, quindi economia del dono, economia della condivisione, quanto sposta questo qua? Io onestamente. La mia impressione è che sposti molto di più questo che non l'economia monetaria, diciamo contabilizzata in euro. Abbiamo creato altre cose, una rete economica a prezzo agevolato che permette a tutti i soci MAG di avere accesso ad un prezzo agevolato ai beni e ai servizi che le realtà imprenditoriali di Maxei decidono di far circolare all'interno di questa rete con una riduzione dal 10% in su, in modo che le realtà produttive da una parte rendono più facile l'acquisto anche alle persone fisiche che hanno pochi soldi, ma soprattutto fra loro incominciano a sostenersi reciprocamente. Perché anziché scappare per forza, andare a cercare un bene, un servizio dove, incominciano a rendersi conto che all'interno di questa rete ci sono realtà come loro dove nel caso di un acquisto all'interno della rete, questo acquisto viene premiato, non solo quindi con la logica della vendita, che di solito è la logica dominante anche nell'economia alternativa, ma nella logica dell'acquisto. Cioè tu, realtà che vuoi creare un'agricoltura, dove vai a fare i tuoi acquisti? Guarda che c'è questa rete che funziona in questo modo e che premia la tua scelta anche con una riduzione di prezzo. E sempre all'interno della mutualità abbiamo iniziato sulla logica della libera circolazione dei saperi, che non affronto perché sennò dentro l'ora ormai sono... dentro i 45 minuti comincio a tracimare, però secondo la libera circolazione dei saperi abbiamo invogliato le persone che hanno saperi a metterli a disposizione gratuitamente, perché è un tema scottante, quando dici libera circolazione dei saperi suona nuovamente, attenzione,
10 secondi
è la libera circolazione. O è Pietro,
la signora delle pulizie, no, esatto.
E quindi dobbiamo chiamare il direttore?
Quindi adesso no, sento Fabio. Guardavo l'uscita senza dire niente e non ha capito che doveva.
Va bene.
Comunicare.
Beh, comunque fra un suono e l'altro abbiamo circa 10 secondi in cui riusciamo a dire le cose. Vi voglio raccontare questa perché è una cosa interessante. Diversamente dai beni, i saperi, se li facciamo circolare gratuitamente, non li perdiamo. Cioè, se io so una cosa e te la metto a disposizione, non è che la perdo. E se noi ci mettiamo d'accordo che lo facciamo reciprocamente, ci guadagniamo tutti. E allora, perché abbiamo così paura di far circolare i nostri saperi e li vogliamo per forza monetizzare? Ma siamo dementi totali? Questa è una nota di colore. Che senso ha monetizzare i saperi? Se ci mettiamo d'accordo che li facciamo girare gratis, non è più intelligente, no? Ok. Quindi abbiamo fatto il laboratorio dell'elettricista, laboratorio della manutenzione del PC, laboratorio, insomma, tutti quei laboratori che in un qualche modo stuzzicavano le persone a acquisire competenze per evitare di non avere poi capacità di dover monetizzare sempre tutto, pagare tutto. Termino con le ultime due cose, che sono quelle che meriterebbero da sole un'ora l'uno, perché poi se ne avete voglia ne parliamo nel confronto, che così termino con 5 minuti di ritardo, che penso sia accettabile, ovvero che all'interno di questa area mutualità un po' sollecitata anche dal tutto il lavoro fatto sulla nostra consapevolezza con tutti questi laboratori, abbiamo detto basta laboratori di un giorno o due, facciamo laboratori di un anno, e abbiamo fatto due laboratori di un anno per sperimentare concretamente non solo rispetto a cosa ci succede dentro, le nostre emozioni eccetera eccetera, ma cosa succede davvero alla nostra vita se, e dico i due titoli. Poi dopo, appunto, così coinvolgo Enrico nella... dicendo, ma scusate, cosa ne dite se avessimo tutti la possibilità, oltre ad avere il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, vabbè, il diritto all'abitazione, non diciamolo, comunque insomma, oltre a questi diritti, se avessimo tutti il diritto ad avere strumenti monetari che ci permetta di avere accesso alle cose di base che ci servono per vivere, non staremmo meglio? Non sarebbe un passaggio interessante che va nella direzione di una libertà da parte di ogni essere umano a vivere una vita migliore? Non potrebbe essere una sperimentazione interessante questa? Allora, a livello teorico e anche con sperimentazioni però un po' lontane da noi, si sta muovendo un confronto molto forte. Questo si chiama reddito di esistenza. Se la redistribuzione, una volta dicevano che la redistribuzione della ricchezza poteva avvenire attraverso il lavoro, adesso che dal mondo del lavoro venite esclusi, come fate ad avere accesso ai beni e servizi, visto che del lavoro per tutti non ce n'è? Se incominciassimo a ragionare secondo una logica di reddito di esistenza, non sarebbe più interessante? Bene, allora tralascio tutto il confronto alto, arrivo semplicemente a dirvi che noi abbiamo detto bene, proviamo a vedere cosa succede nelle nostre vite, e anziché aspettare che ce lo proponga il governo, ce lo autogestiamo, ce lo autofinanziamo da noi. Quindi noi abbiamo iniziato una sperimentazione dove chi aveva voglia di partecipare e vedere che cosa succede nella nostra vita, se incominciamo ad entrare in questa logica che non c'è solo il lavoro come strumento per avere un reddito, ma il reddito può essere anche disgiunto dal lavoro. Cosa succede nella nostra vita a entrare in una cornice di questo tipo? Noi abbiamo avviato un laboratorio di un anno dove una volta al mese le persone che ne hanno voglia si confrontano concretamente su questa esperienza. Perché? Perché abbiamo creato la nostra fattibilità economica, scegliendo liberamente di versare un piccolo contributo mensile per arrivare a poter fornire un reddito di 730 euro mensili a una persona scelta a caso fra tutti coloro che hanno detto: sì, a me piacerebbe provare a vedere cosa succede nella mia vita se avessi un reddito d'esistenza. E quindi abbiamo iniziato questa sperimentazione. Prima che fosse una sperimentazione verso il mondo, eccetera, eccetera, dal mio punto di vista è una sperimentazione interessante verso il nostro mondo interiore, per vedere che cosa succede nelle nostre vite. Allora, qua si apre un capitolo enorme. Credo che Henry abbia anche portato dei materiali che abbiamo appena prodotto, se vi interessa per caso approfondire la tematica. Casomai io adesso chiudo questo e se tu Henry vuoi completare un po' di cose. L'altra cosa, l'altro laboratorio da 12 mesi che abbiamo avviato parte da questo presupposto. Domanda: visto che denaro e ricchezza non sono sinonimi, no? Purtroppo gira questa credenza che denaro e ricchezza siano sinonimi, visto che non lo sono. Proviamo a domandarci come fare a scambiarci la ricchezza reale, che ne abbiamo tantissima, quando non c'è lo strumento per scambiarcela, cioè il denaro. Dobbiamo trovare un altro strumento. Questo strumento ci siamo presi la responsabilità di crearlo, perché è una nostra responsabilità. Cosa stiamo ad aspettare? Che ce lo creino i banchieri, lo strumento? E se loro non ce lo vogliono creare, noi cosa facciamo? Ci lamentiamo? E se invece prendessimo l'iniziativa e incominciassimo a fare delle cose? E noi abbiamo detto: ma il nostro piccolo, cominciamo a farlo. E abbiamo creato abbiamo chiamato bus buono di uscita solidale, che abbiamo distribuito gratuitamente a quelle quattro realtà che hanno detto: io da domani mattina nelle mie transazioni economiche accetto questo strumento in pagamento come buono sconto pari al 50% del valore della transazione che fino al giorno prima facevo solo in euro. Quindi abbiamo creato questa cosa, ormai ci siamo dati un anno di sperimentazione per vedere poi di fare le nostre considerazioni e dire: ma guardate che è un gioco interessante, non possiamo... E una volta monitorato e capito cosa succede, incominciare a farlo su basi anche più larghe. Ecco, stiamo arrivando a questa fase con diciamo la sensazione che la strada è molto interessante, che non possiamo fermare la nostra possibilità di scambiare, perché tu vorresti venire a lavorare in Maxei, Maxei avrebbe bisogno di te, e non lo facciamo solo perché manca il denaro. C'è qualcosa che tocca, ecco. E allora incominciare a ragionare su questo, e non con incontri teorici, ma con sperimentazione, crediamo che sia una buona pista. Mi fermo, qualche minuto diciamo di più di quello che avevo previsto. Se tu Enrico vuoi già aggiungere qualche cosa, o diversamente apriamo il confronto su quello che più vi interessa.